accordo sulla produttività, un accordo che non ha visto la firma della CGIL, un accordo che di fatto significa una riduzione secca dei salari e delle tutele, con un attacco anche all'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, un accordo peggiorativo dei già pessimi accordi firmati lo scorso anno a giugno. Ciao Cosimo.
Ciao. Sì.
Buongiorno, ci senti?
Sì, sì, ti sento benissimo. Allora,
avvicina un po' la bocca alla cornetta del telefono.
Ok, va bene così?
Adesso sì, perfetto, grazie.
Ma è chiaro che, diciamo, di per sé l'accordo riprende e rafforza, come dire, il punto di vista dominante, diciamo l'ideologia dominante per quanto riguarda le relazioni industriali. Non a caso nell'accordo stesso il concetto di produttività è citato 32 volte e quello di competitività 12, cioè l'idea di fondo, la filosofia di fondo è che il salario deve diventare variabile dipendente non solo, perché questo già lo era, dei profitti generali, diciamo, delle classi dominanti, ma deve essere legato strettamente all'andamento aziendale. Questo, come dire, è la logica innovativa, chiamiamola così. Quindi, per esempio, come dire, già negli accordi del 2009 si prevedeva un peggioramento rispetto al concetto di inflazione programmata. Adesso non voglio entrare nei tecnicismi, no? Comunque, diciamo, si parla di indice di prezzi al consumo armonizzato, che in buona sostanza, come dire, è un meccanismo di calcolo dell'inflazione peggiorativo. Nell'accordo questo indice non diventa più il punto di riferimento per gli aumenti automatici, ma il tetto per gli aumenti. Quindi, come dire, già si introduce un elemento ulteriore di impoverimento. Si prevede che una quota parte delle risorse previste per il contratto nazionale vengano stornate verso i contratti di produttività aziendali. Quindi, ancora una volta, si punta a un meccanismo che non è, che non è come dovrebbe essere, diciamo così, in una relazione sindacale normale, cioè il contratto nazionale dà delle garanzie generali, il contratto aziendale, che obiettivamente si riesce a fare solo in una parte dell'azienda, però può dare dei miglioramenti. Adesso funziona la rovescia, cioè il contratto nazionale viene indebolito e le risorse sottratte al contratto nazionale permettono dei contratti aziendali. Non so se, quindi il contratto aziendale non si somma ma si sottrae, diciamo, dal contratto nazionale. Non so, poi c'è una serie di altri elementi, come dire, quello sul demansionamento, che è una cosa molto, molto importante, perché praticamente si mette in discussione il codice civile, non che io ne sia, diciamo così, selvaggiamente innamorato, però un principio generale del codice civile per cui un lavoratore assunto per la mansione X non può essere demansionato alla mansione X meno 1 viene abolito, e quindi nei fatti si permette, come dire, di abbattere il salario e peggiorare il mansionario. Si modifica la normativa sulla privacy aumentando il potere delle aziende per quanto riguarda il controllo sui lavoratori, anche qui, come questo si lega poi alle normative sui licenziamenti. Io vorrei che fosse chiaro che ci sono elementi, diciamo, in peggio ma di forte continuità.
Sì, sì. Guarda.
Scusami, dimmi.
No, scusa Cosimo, dicevo che come hai dipinto tu, ecco, diciamo, si tratta di un accordo fortemente peggiorativo, tant'è che neanche la CGIL l'ha firmato. Questo, magari volevo chiederti un commento su questo. E intanto è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: questo accordo mi sa che serve anche per fare il mobbing legale. Ciao da Luca, salutiamo.
Beh, sì, è evidente, nel momento in cui io posso demansionare, nel momento in cui il controllo sui lavoratori viene liberalizzato, come dire, il potere dell'azienda di colpire le persone sgradevoli, chiamiamole così, aumenta. Ma sai, sul fatto che la CGIL si tenga fuori, come dire, al di là del giudizio generale sulla politica della CGIL, è evidente che qui vi è un cartello sindacale, chiamiamolo CISL, UIL, UGL, che si sta candidando, come dire, ad avere l'egemonia sul mondo sindacale. Quindi ormai viaggia l'ipotesi in qualche misura di mettere ai margini la CGIL o di costringerla poi a, diciamo, ad allinearsi a scelta, cioè funziona un po' così, insomma, la CISL è quello che lo circonda, accetta qualsiasi cosa pur di mantenere, diciamo, i diritti, il monopolio della rappresentanza, e come dire, la CGIL, se vogliamo, è riottosa, anche perché dentro la CGIL ci sono settori, come dire, meno pecorati alla logica padronale, ma in qualche modo si piega. D'altro canto la CGIL sarebbe stata disponibile, questo è stato fatto notare anche, diciamo, da parte padronale, a un accordo simile a quello che è stato fatto, ma lievemente meno grave. Quindi attenzione, la CGIL non ha rifiutato in toto la logica dell'accordo, ne ha rifiutato, diciamo, l'esagerazione.
Ma sulla questione invece posta da Camusso relativa alla legge sulla rappresentanza, di cui la CGIL pretendeva il cambiamento, che invece pare che in questo pacchetto non sia entrata, potrebbe essere questo l'elemento intorno al quale si giocherà l'ulteriore trattativa che potrebbe portare la CGIL a firmare?
Adesso mi chiedi troppo, cioè, chiaramente qui esiste un problema molto delicato, cioè, come è noto, non esiste una legge sulla rappresentanza nel settore privato, esiste invece una normativa che regola il settore pubblico. Questo vuoto legale fornisce, diciamo, pone due problemi in campo sindacale, uno che riguarda più noi, ma non solo noi, cioè come dire, parlo del sindacato di base, cioè nel senso che il padrone si sceglie le controparti e comunque esiste, diciamo, un oligopolio di CGIL, CISL, UIL, UGL, eccetera eccetera. Due, che effettivamente i rapporti di forza all'interno degli stessi sindacati istituzionali sono truccati, cioè, è evidente che se si andasse a una verifica come dire trasparente del livello di rappresentanza, si scoprirebbe una cosa assolutamente evidente, cioè che CISL e UIL hanno un peso decisamente minore di quello che pretendono di avere. Ed è evidente che non hanno nessun interesse ad andare a una verifica di questo tipo. Credo che sia questo un elemento su cui, come dire, ci sono tensioni e frizioni, però insisto, non è una novità. Cioè la CISL si è opposta a qualsiasi legge sulla rappresentanza da decenni, non da oggi, non so se è chiaro.
Certo, ma invece per venire alle condizioni materiali dei lavoratori, di fatto questo accordo prelude ad una riduzione di fatto dei salari, perché se immaginiamo un collegamento tra l'aumento della produttività e la possibilità di applicare degli scatti salariali a questo punto non più automatizzati, ovviamente ci troviamo di fronte a questo tipo di prospettiva.
Ma io porrei l'accento non solo su questo, certamente la mia sensazione è che quello che si rafforza è il dispotismo padronale, cioè voglio dire, l'idea di fondo è che il lavoratore viene legato all'azienda in un rapporto, se vogliamo, neofeudale. Può anche darsi che in alcune aziende ci potrà essere qualche miglioramento salariale, ma il ragionamento di fondo è, numero uno, la tua condizione salariale dipende dall'andamento dell'azienda, quindi è tuo interesse, come dire, far di tutto perché vada al meglio. Numero due, l'azienda dispone di una serie di strumenti di comando, diciamo, sempre più incisivi, perché è chiaro che se io ti posso demansionare, se io posso derogare, se io posso controllarti senza i limiti precedenti, ho degli strumenti, diciamo, di potere sui lavoratori ancora più efficaci di quelli, per la verità, già notevolissimi che le aziende hanno oggi. Poi chi come me vive in questo universo di problemi, che ormai in una parte larghissima delle aziende i lavoratori siano sottoposti a delle pressioni, come dire, fortissime, e lo verifica tutti i giorni, quindi questo accordo si colloca in una tendenza già ampiamente consolidata.
Chiaro, chiaro. Quindi siamo di fronte, come dire, ad un complessivo appesantirsi delle possibilità di controllo da parte dell'azienda. D'altra parte anche una cosa che può apparire banale, come l'introduzione di strumenti di controllo come telecamere e via discorrendo all'interno dei posti di lavoro, la dice lunga su come questo tallone possa diventare pesante.
Sì, e non dimentichiamoci che uno degli obiettivi delle grandi lotte di fine anni 60 fu il famoso imparziale, non so se, vabbè, magari quelli più giovani non lo ricordano, no? Una volta il controllo, diciamo, sul lavoratore che usciva dall'azienda era ad arbitrio del padrone. Viene introdotto l'imparziale, cioè sostanzialmente un meccanismo automatico che individuava chi doveva essere controllato. Questo per impedire una cosa banale, che se io volevo liquidare qualcuno, che ne so, gli infilavo nella borsa qualcosa, lo controllavo, lo accusavo di furto e lo buttavo fuori. Quindi è un elemento, come dire, fortissimo di controllo e di comando. Il fatto di poter controllare meglio i lavoratori, di non avere i limiti della privacy.
E questo secondo te è sostanzialmente il nocciolo di questo accordo, un, come dire, approfondirsi della facoltà di controllo da parte delle aziende nei confronti dei lavoratori, i quali, come dire, o trotti come dico io o facilmente puoi ritrovarti,
sì,
fuori.
Lo dico perché effettivamente ormai i contratti sono già miserabili, no? Per cui è vero che ci sarà un peggioramento diciamo importante sotto quel profilo, ma come dire, l'elemento forte mi sembra essere il rafforzamento del dispotismo aziendale.